Un altro uomo entra. È impossibile per lei delinearne i contorni. È una sagoma così odiosa da non possedere neppure bordi. La vista di Junko è appannata. Cosa vuoi che sia a questo punto? Un maschio in più? Non trasforma la natura delle cose. Nemmeno le interessa di comprenderla più, la natura delle cose. Ha smesso di pensare cosa sia giusto e cosa no, cosa sia il bene e cosa sia il male. Ha deciso di superare queste categorie. Non si chiede perché stia capitando a lei quell'orrore. Aspetta che tutto si concluda, quale che sia l'epilogo. Sono Francesco Migliaccio. Raramente mi è capitato di raccontarvi una storia così atroce a Demoni Urbani. Lo dico senza riserve. Quella di Junko Furuta mozza il fiato. Capirò quindi chi non se la sente di andare avanti. È difficile pure per noi. Buon ascolto.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Tokyo è una megalopoli, un sogno crudo ed educato. Una città infinita dentro la quale puoi scomparire, tanto è gigantesca. Tokyo non è come le altre. Non esiste un centro effettivo a Tokyo. La Yamanote Line, la linea ferroviaria, è un cerchio che non ha un centro vero. Sulla sua circonferenza, però, di centri ce ne sono tanti e sono i distretti della megalopoli. Mini città in cui la stazione diventa il centro propulsore della vita del quartiere. I servizi più importanti si sviluppano nelle prossimità della stazione, appunto, seguendo il gusto e la personalità del quartiere e cedendo il posto man mano che ci si sposta dalla ferrovia a un'anima più residenziale, dove poi che si consuma la maggior parte della vita dei quasi 40 milioni di persone che vivono nell'area metropolitana. L'immaginario di Tokyo, soprattutto per gli occidentali, è abbastanza scolpito. Colori pop e sgargianti in zone come Shibuya e Shinjuku, con i megaschermi, con i cosplayer, le bettole, gli yakitori. Ci sono i quartieri con i love hotel costruiti per chi vuole avere rapporti sessuali in estrema riservatezza, i karaoke, le sale da gioco, i locali strip e tutti gli altri luoghi del vizio di Kabukicho, che è dentro Shinjuku. Ci sono i grattacieli avveniristici e di vocazione business di Shinagawa, i templi di Asakusa, i ciliegi in fiore sul fiume Sumida. Tokyo è un monogatari, un racconto, infinito, che non si può limitare a una sequela di visioni turistiche. La nostra storia, infatti, si sviluppa in una zona che non ha quasi nulla di tutto questo. Si chiama Adachi, è uno dei 23 Nijusanku, i quartieri speciali che godono di una particolare autonomia amministrativa, anche se si confrontano con il governo metropolitano di Tokyo, cui fanno capo tutte le prefetture regolari. E poi c'è un Adachi poco sensuale, residenziale in senso classico, con case singole monofamiliari o borghesemente condominiale. Ma esiste anche un residenziale più trasandato, con abitazioni spesso grigie, a volte sciatte, a volte fatiscenti. Ci sono anche capannoni commerciali, insomma, è un quartiere di vita placido, non la Tokyo da cartolina di qui sopra. Se lavori, ad Adachi ci torni a dormire. Ma ricordatevi quanto vi ho detto in apertura. Tokyo è una città infinita. Una megalopoli così gigantesca in cui sei libero di sparire. La riservatezza si mescola alla vastità degli spazi. E tu puoi cambiare quartiere o anche casa nello stesso quartiere o decidere di non frequentare più le tue amicizie di sempre. La città è così immensa che te lo concede. C'è anche chi cambia i documenti e puff, cambia vita, evapora, sparisce dai radar di tutti, perché la città è così immensa da inghiottirti. È molto frequente in Giappone. Le leggi sulla privacy e la riservatezza delle persone sono rigidissime. Non si può cercare qualcuno solo perché è sparito dalla circolazione, anche se è un familiare. È per questo che puoi sparire senza che ci si stupisca troppo. La nostra storia inizia il 25 novembre del 1988. Il Giappone tiene il fiato sospeso. Da qualche settimana si sa che l'imperatore Hirohito è malato. La nazione è paralizzata. Il tumore di Hirohito ce l'hanno tutti quanti. La devozione è mescolata allo sgomento. Il dolore si vive con educazione e sofferenza. I giapponesi sono motivati a lavorare e a vivere perché così l'imperatore vorrebbe. Hirohito ha superato attentati, due guerre e due attacchi atomici che hanno sconvolto il paese e il mondo. Il suo regno, che inizia nel 26, è il più lungo nella storia del Giappone. Hirohito c'è sempre stato, nei momenti di difficoltà. È un conforto, è rassicurante, ma anche pionieristico. Alla radio, anni prima, ha ammesso: «Sono umano, non più divino come chi mi ha preceduto. Dio, alla radio, ti dice che non è Dio». Dopo l'annuncio ci sono state diverse centinaia di harakiri. Questo non lo ha reso meno importante per il popolo giapponese, che ogni giorno, da quando sa della malattia, si reca davanti al palazzo imperiale per rendergli omaggio. Non ci sono feste, non ci sono distrazioni. Si ascoltano solo i bollettini medici condivisi dai media e il Giappone sa che Hirohito sta morendo. Aspetta solo una notizia. L'aspetta anche Junko Furuta, una ragazza di 17 anni che vive a Misato, cittadina della prefettura di Saitama, a 15 minuti di macchina da Adachi. In realtà dovrei dire Furuta Junko, poiché in Giappone per chiamare una persona si antepone il cognome e quindi la famiglia di appartenenza al nome. Preciso che per l'intero episodio la chiamerò per come è conosciuta nel resto del mondo, ovvero Junko Furuta. E farò così con tutti gli altri personaggi. Junko Furuta. Junko Furuta sogna di diventare una cantante idol, dove idol indica una categoria precisa. Artisti giovanissimi, dalla vita semplice, che di colpo diventano delle superstar, dai look grintosi e colorati, dalle canzoni dolci e trascinanti. Delle celebrità young adult, si direbbe oggi, la cui fama magari non dura nel tempo, ma quando brillano, il Giappone è ai loro piedi. Sono star famose, ma che mantengono la semplicità del rapporto con i fan, che sono in totale adorazione. Per darvi un esempio che forse in molti ricordano, una delle idol più famose negli anni Ottanta, Takako Ota, è il modello su cui è stato realizzato l'anime L'incantevole Crimi, al quale ha anche prestato la voce nella versione nipponica. Junko frequenta le superiori della sua città con profitto. Vive coi genitori e due fratelli, lei è quella di mezzo. E ha un lavoretto part-time. In Giappone questo tipo di impieghi, di nome Arbaito, sono utili agli studenti come Junko, che mettono da parte un po' di soldi o per chi intende trovarsi un lavoretto aggiuntivo a quello che ha già per arrotondare. Junko Furuta, dopo la scuola, lavora in una fabbrica che produce plastiche e, quando prenderà il diploma, già sa che sarà assunta in un negozio di elettronica. I suoi futuri datori di lavoro le hanno promesso che presto le mostreranno la sua divisa. Lei è davvero emozionata. Quanto è importante quell'anno per lei. Ha guadagnato qualcosina, può anche pensare a un viaggetto post diploma. Certo, ci si sente un po' in colpa a pensare al proprio divertimento quando l'imperatore sta per andarsene per sempre. In quelle zone, in quegli stessi giorni, un gruppo di ragazzi si culla tra le ferite aperte del malaffare e della delinquenza. Sono coetanei di Junko, ma della ragazza non hanno alcuna virtù. Sono dei cimpira, un termine con cui si identificano dei membri satellitari e spesso giovani della Yakuza, che noi chiamiamo mafia giapponese, ma che in realtà è un'organizzazione criminale con una sua autonomia storica e culturale. Parliamo di almeno 2.000 bande, di qualcosa come 80.000 gangster, di un giro d'affari che coinvolge gioco d'azzardo, traffico di droga, prostituzione, ma anche speculazioni finanziarie, insider trading, eccetera. Questo non è un episodio sulla storia della Yakuza, che però non possiamo trascurare. In Giappone la Yakuza è sì combattuta dalle istituzioni, ma per molti cittadini è ordine. Per quanto sappia essere una mafia violenta e spietata, sa creare complicità con molti giapponesi, promettendo sicurezza laddove lo Stato non può darne in toto. La Yakuza è talmente tollerata da avere dei quartieri in cui i boss ostentano il proprio status su macchine di lusso e case sfavillanti. C'è perfino un logo ufficiale che fa tanto appartenenza. La Yakuza controlla ampie fasce di Tokyo e mentre i vertici occupano i palazzi più belli della città, le zone meno sensuali sono appannaggio appunto di personaggi come i cimpira, ragazzetti che indisturbati fanno da manovalanza. Commettono reati gravi, ma più territoriali, che permettono al giro d'affari delle grandi bande di proseguire con continuità. Monitorano le zone, estorcono denaro, trafficano sostanze stupefacenti e stuprano. Quattro cimpira ruotano intorno alla vita di Junko Furuta. Si chiamano Hiroshi Miyano, Nobuharu Minato, Yasushi Watanabe e Joe Ogura, tutti tra i 16 e i 18 anni. Su internet troverete la definizione di bulli, ma la verità è che sono delinquenti tout court. Le loro giornate passano a pianificare agguati, a zonzo per le strade, fieri di essere criminali di mezza tacca. Fare parte della Yakuza, anche se da cimpira, per molti ragazzi è motivo di vanto. Hiroshi Miyano è un ragazzo irrisolto, un cimpira che non sa cosa aspettarsi dalla vita perché non ha di questi lussi. Vuoi per motivi ambientali, vuoi perché alcuni hanno la spietatezza nel carattere da quando sono nati. Beh, Hiroshi è un disastro sin dall'infanzia. Non ha virtù, sa solo creare casini e rubare. Lì dove Hiroshi si dirige porta caos, distruzione e crudeltà. I suoi occhi di adolescente sono spenti, arrabbiati. La sua fisicità è stanca, ma anche aggressiva. Hiroshi si addentra nella vita delle persone che incontra sul suo cammino e le travolge. Non prova pietà perché questo tipo di emozioni le sconosce. Gli altri tre ragazzini non hanno il suo carisma. Sono delinquenti capaci di tutto, ma senza Hiroshi sono smarriti. È lui la guida. Hiroshi ci prova pure a pigliarsi un po' di normalità nell'esistenza. Convive con la fidanzata, che è la sorella del compare Yasushi Watanabe. Ma per quanto ci provi a fare progetti con lei, è come se dalle viscere ci fosse una spinta che lo manda alla deriva. Sta con quella ragazza, ma ne stupra delle altre. Lavoricchia come piastrellista per un futuro migliore, ma lo pregiudica con le rapine. La vita di Hiroshi Miyano è desolata e terrorizzante. Niente può e vuole salvarlo. Hiroshi non ha virtù, Junko sì. Hiroshi è un bugiardo, Junko è cortese ed educata. Hiroshi ha il viso sofferto, Junko è raggiante e molto bella. Hiroshi è immerso fino al collo nella malavita. Junko non fuma, non beve e non dice parolacce. Hiroshi, a scuola, conosce Junko. Per un certo periodo frequentano lo stesso istituto, a Saitama. Lei è una studentessa a modello. Lui ci va quando capita. È un vandalo, uno che si incapriccia delle cose perché sa che può averle non appena capisce di volerle. Ci prova con Junko, ma Junko non ci sta. Ha altri piani e quel ragazzo è un poco di buono. Nei pochi momenti di concessione al resto del mondo, Hiroshi si lamenta con Nobuharu e gli altri. Perché Junko Furuta non mi vuole? Lui è un ragazzo della Yakuza. Nessuno gli dice di no. I veri padri della Yakuza sorseggiano champagne e girano su auto di lusso nella Tokyo che conta. Lui, invece, si sente un grande facendo rapine e violentando le ragazzine. Osserva Junko, la sua semplicità, la sua dolcezza. D'improvviso gli viene voglia di pasticciarle. Se Hiroshi fosse un personaggio da romanzo, si chiederebbe perché Junko ha delle progettualità così semplici da coltivare: l'attesa per il diploma, il desiderio di un viaggio, e lui invece manda tutto in malora. Ma il male sa non essere così sofisticato. E le cose, anche le più terribili, sono più semplici di quanto appaiono. Alle 20:30 del 25 novembre 1988, Junko Furuta, in sella alla sua bici, si prepara a rientrare in casa dopo un pomeriggio passato in fabbrica. Ha un po' d'ansia quella sera. In TV c'è l'ultima puntata di un telefilm, oggi la chiameremo serie, che ama molto, Tombo. Guarda un po', la storia di un giovane uomo della Yakuza che si rende conto di quanto la sua esistenza sia fatta di brandelli e prova a cambiare le cose. Junko Furuta adora Tombo e non vede l'ora di piazzarsi davanti al televisore. Hiroshi la scruta di nascosto mentre la ragazza pedala. Lui è a zonzo con Nobuharu, pronti a fare le loro solite cazzate. Ma ora che ha visto Junko, la faccenda è diversa. Deve averla e punirla per essere sia la persona che l'ha rifiutato, sia la compagna di scuola con un destino così ordinario da farlo sentire una vera merda. Non c'è la Yakuza nella vita di Junko. C'è la semplicità, c'è l'ordine, le vanno tolti e subito. A Hiroshi basta una sola occhiata all'amico Minato per fargli capire che deve eseguire i suoi ordini. Poi indica da lontano Junko Furuta in sella alla bici. Quello che dice Hiroshi è un ordine per il giovane Minato. Corre verso Junko Furuta. Lei pedala verso Tombo. Minato riesce ad essere così veloce da raggiungerla. Con un calcio la fa scivolare. Junko Furuta rovina in basso, verso l'asfalto. Nobuharu Minato si volatilizza e arriva Hiroshi. Junko Furuta viene soccorsa dal ragazzo che ha rifiutato. Per qualche briciolo di tempo ci pensa pure che forse il ragazzo non è poi lo stronzo che sembra essere a scuola. Lui l'aiuta a rialzarsi, le dice che la scorterà verso casa, ma dura poco. Hiroshi, lo sguardo livido di rabbia e di risentimento, le stringe la mano forte, troppo forte. Tombo in TV è un miraggio lontano. Hiroshi trascina Junko in un magazzino, le strappa via la biancheria intima e la violenta con crudeltà. Hiroshi glieli vuole fare pagare a Junko Furuta i no che gli ha rifilato. Junko avverte che spesso le cose della vita fanno schifo e si augura che tutto finisca il prima possibile, senza pensare a metafore del cavolo tipo incubo e simili. Ma Hiroshi non vuole che la cosa finisca presto. Dopo il magazzino, Junko viene trascinata in un hotel e anche qui viene violentata. La ragazza è dolorante e sconvolta, sul letto. Hiroshi, concluso quello che vuole concludere, fa quello che fanno tutti quelli che credono di essere dei leader di rilievo. Chiama a raccolta i suoi scagnozzi. Telefona ai suoi amici, si vanta di averla violentata. Gli altri gongolano e sono felici. Ma adesso che si fa? Continuiamo a violentarla, suggerisce Jo Ogura. Non è la prima volta che lo fanno, solo che l'albergo costa troppo. Va spostata in un posto sicuro. Si incontrano in un parco. Hiroshi porta Junko, gli altri Chimpira sono lì. Cosa potremmo fare di Junko Furuta? Come ogni volta che c'è da prendere una decisione in fretta, soprattutto quando comporta un minimo di lavorio mentale, Hiroshi volge lo sguardo verso Nobuharu, che ha già la risposta. Adachi.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Ad Adachi, in una casetta a due piani, vive la famiglia di Nobuharu Minato. Junko viene trascinata al secondo piano, quello in cui vive Nobuharu, e rinchiusa in una stanza. Ai genitori del ragazzo viene detto che Junko Furuta è la fidanzatina del figlio. Loro annuiscono. Potrebbe essere una menzogna, così come la verità. Non osano contraddire Hiroshi e soprattutto temono che Nobuharu possa picchiarli. Provano terrore verso il figlio e verso quell'amico di cui è luogotenente, che gli dirige la vita e che comanda pure in casa loro. Gli occhi di Hiroshi non ammettono contraddizioni. Junko Furuta, al secondo piano di una casa qualunque di Adachi, viene stuprata dal gruppo, che sfoga su di lei frustrazione, rabbia ed empietà. Hiroshi la violenta per punirla, gli altri tre per emulare il capo, per provare a reggere i suoi ritmi e le sue prodezze sessuali. Junko Furuta è devastata dalla follia di quattro ragazzi della sua età, incapaci di comprendere cosa sia l'orrore. La minacciano. Sappiamo dove abitano i tuoi genitori e i tuoi fratelli. Se parli, li facciamo ammazzare dalla Yakuza. Dopo due giorni ininterrotti di violenze, la costringono a telefonare ai suoi. Junko è costretta a mentire. Dice che sta bene, che è da un'amica. Loro non sanno come comportarsi. Gli stupri di gruppo continuano. Prima, ai quattro, si aggiunge qualche sparuto delinquente come loro. Poi le persone aumentano. Aumentano sempre di più. La picchiano e la violentano. Junko Furuta immagina che la libereranno. Fanno spesso riferimento a casi simili e le ragazze poi le hanno lasciate stare. Ma i giorni passano e loro non sembrano arrendersi. Entra un uomo, poi un altro ancora. Le usano violenza, ferendola, umiliandola. Lei non reagisce, sporca, sanguinante, tumefatta. Guarda il tetto. Prima o poi finirà. In quella stanza i giorni però non finiscono più. All'inizio prova a gridare, a scalciare, a fuggire, ma con pugni e calci la spingono a terra, premendole un cuscino sul viso, dandole l'illusione di soffocarla, mettendo la parola fine a quello strazio. Ma poi il cuscino scivola giù e Junko Furuta torna a respirare. Ma respirare per cosa? Sono ancora calci, ancora penetrazioni, ancora stupro, ancora umiliazione. Hiroshi la guarda mentre, ora dopo ora, la riduce a una larva. Vuole annullarla. Vuole farla pentire di essersi sentita, anche solo per un istante, una persona migliore di lui. Junko, avvolta in una t-shirt di Minato, viene stuprata da almeno 100 uomini nei 40 giorni di Adachi. Arrivano convocati da Hiroshi e dagli altri e la violentano. Ci sono quindi almeno 100 persone a Tokyo che sanno cosa avvenga in quella casa. La violentano singolarmente, in gruppo, senza sosta, senza comprensione, se non per farla andare a pisciare al piano di sotto, dove ogni tanto i signori Minato le lanciano qualche occhiata. Al secondo piano sentono gridare, ma stanno in silenzio. Hanno paura.
Daitōryō kakka dō reizugin narabi ni kakui.
Il Giappone è paralizzato, intanto. Hirohito, in un letto di morte, sta per chiudere il periodo Showa, l'era della pace illuminata, quella del suo regno, quella in cui il paese, tra guerre e attacchi atomici, ha ricostruito la sua identità. Una ragazza, nel fondo di una camera al secondo piano di Adachi, non sta vivendo qualcosa di meno importante e doloroso. Qualcosa con cui il Giappone dovrà fare i conti. Hiroshi e gli altri Chimpira, in 40 giorni, annullano la personalità di Junko Furuta, o credono di farlo. La violenza non conosce misura. Quando la ragazza prova a chiamare la polizia, se ne accorgono e le bruciano i piedi. Junko Furuta è costretta a danzare e a masturbarsi per i suoi aguzzini, sebbene il fisico sia sempre più provato. Danza Junko Furuta mentre la vista si appanna, mentre i sensi perdono valore, mentre gli umani smettono di essere interessanti. La costringono a nutrirsi con degli scarafaggi e a bere le sue urine, quando le viene difficile persino scendere giù per andare al bagno. È disidratata. Smettono di nutrirla, se non con latte e alcolici. I suoi organi genitali vengono provati dalle sevizie più atroci. Oltre agli stupri, commessi, come vi dicevo, da almeno 100 uomini, i quattro cimpira le infilano nei genitali lame di metallo, fiammiferi, accendini, bottiglie. I capezzoli vengono torturati, strappati e poi ricuciti. Torture analoghe vengono inflitte ancora agli organi genitali, bruciati dalle sigarette e cuciti tra loro. Junko è provata dalle emorragie e dalle umiliazioni, ma resiste. Anche una notte di gelo che la costringono a passare sul balcone. Sbruffoni e felici, i cimpira vogliono che Junko sia solo un pezzo di carne, un giocattolo malandato. All'inizio di gennaio del 1989, Junko Furuta è ridotta a pochi brandelli di corpo. Respira a fatica. Il corpo è falciato. Le carni sono marce. Non riesce più a urinare per via delle torture. Ignora ormai i cimpira, che invece sono ossessionati dal suo ruolo nelle loro vite. Non possono più violentarla. Il corpo è compromesso, ma per quello rimediano stuprando un'altra ragazzina in quei giorni, come fanno sempre. Si racconterà di una partita a Mahjong tra la ragazza e i cimpira, che Junko Furuta avrebbe vinto con somma riprovazione di Hiroshi, ma sono storie fumose che si sono accumulate negli anni. Di vero c'è che il 4 gennaio i ragazzi rientrano in casa dopo aver perso tanti soldi per i fatti loro a Mahjong e si sfogano su Junko, lasciandole cadere dei bilancieri sullo stomaco e ferendole le palpebre con cera calda che le lasciano colare sugli occhi. La issano in piedi e continuano a picchiarla. Il corpo rilascia pus e sangue. Per toccarla preferiscono indossare dei guanti di plastica. Poi si annoiano e la lasciano ancora lì, per terra. Vanno a farsi un giro in sauna. Quando tornano, Junko Furuta è morta. Il 7 gennaio 1989, tre giorni dopo, il Giappone riceve quella notizia che aspetta ormai da mesi. Hirohito, l'imperatore, è morto. È una notizia che sconquassa le emozioni del paese. Il corpo di Junko Furuta, invece, da tre giorni giace dentro un fusto di benzina, farcito col cemento e abbandonato in un'area isolata. Dentro il bidone c'è la videocassetta con l'ultimo episodio di Tombo. No, non un atto di compassione tardiva da parte di Hiroshi e dei cimpira. La ficcano dentro perché temono che lo spirito di Junko Furuta li perseguiterà a vita e vogliono ingraziarselo. Si fregano da soli quando, qualche mese dopo, Hiroshi e Joe vengono arrestati per un altro stupro da un poliziotto. Lui chiede conto della violenza su una 19enne. Loro rispondono pensando che si riferisca a Junko e tirano in ballo la storia del fusto di benzina. Poche ore dopo, il corpo di Junko Furuta viene finalmente ritrovato. La famiglia della ragazza viene informata. Il dolore è devastante. Nonostante l'avessero sentita al telefono qualche volta, costretta dagli aguzzini a rassicurarli, non hanno mai smesso di pensare alla figlia. I ragazzi vengono arrestati, i loro nomi finiscono sui giornali. Il solitamente riservatissimo Giappone viene meno alle sue convenzioni sull'anonimato, anche per i criminali, soprattutto giovani. Quel caso racconta qualcosa del loro paese, di alcuni dei suoi adolescenti. E tocca farci i conti. Le condanne che arriveranno non sono severe. Hiroshi Miyano viene condannato a 20 anni di reclusione. Gli altri si prendono dai 5 ai 9 anni. Non vengono condannati per omicidio, ma per lesioni che hanno portato alla morte. Questo perché in quegli anni i tribunali vogliono aiutare i criminali più giovani a riabilitarsi, piuttosto che inchiodarli a pene aggressive. Dopo le pene, i ragazzi vengono rilasciati. Cambiano i loro nomi. In una città così infinita come Tokyo, dove puoi permetterti di sparire. Ma Tokyo, dopo la morte di Hirohito, è cambiata. Ci puoi sparire dentro, sì, ma le persone non dimenticano più. Ora c'è internet, c'è YouTube, ci sono i blog. Il Monogatari di Junko Furuta, anno dopo anno, diventa sempre più forte. Ai funerali della ragazza, i futuri datori di lavoro del negozio di elettronica portano la divisa che avrebbe indossato. Il preside, invece, le consegna il diploma. I suoi assassini finiranno di nuovo dentro per altri reati. La storia della ragazza, il suo martirio assurdo, quei 40 giorni impossibili, segnano per sempre generazioni di giapponesi e non solo. Il martirio di Junko Furuta ispira libri, film, articoli e podcast. Non possiamo dimenticarla. Il video YouTube della sigla di Tombo è commentato soprattutto da utenti di tutto il mondo che ricordano Junko Furuta. Scrivono: riposa in pace, Junko. Spero che riceverai giustizia vera un giorno. Junko, mi hai portato qui a scoprire questa serie. Sei una brava persona, riposa in pace. Bellissima ragazza. Riposa in pace, Junko. Spero che tu sia in un posto migliore e che tu abbia visto la puntata finale di Tombo. Sono Francesco Migliaccio. Grazie per avermi ascoltato e vi ricordo che il 18 maggio vado in scena con Amori Tossici, l'evoluzione scenica di Demoni Urbani, al Teatro degli Arcimboldi. Le prevendite sono disponibili su Ticket One. A presto.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Rattusa. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.